Se qualcuno ti dovesse chiedere, è facile la vita cristiana? Che cosa risponderesti? Potresti rispondere di sì. Potresti rispondere abbastanza. Potresti rispondere di no, assolutamente. Oppure potresti rispondere in un altro modo, ma qual è la verità? La prima cosa che possiamo dire è che sicuramente se è facile o è difficile dipende da come stiamo vivendo, come stai vivendo la nuova vita in Cristo. Se la tua vita cristiana è identica a quello che facevi prima, se stai vivendo la tua vita cristiana soddisfacendo ancora di più il tuo egoismo e i tuoi desideri egoistici, allora è una strada molto facile. Ma se la strada che hai intrapreso va contro il nostro egoismo, contro la nostra mentalità, contro la nostra cultura, le nostre emozioni, i nostri pensieri per fare la volontà di Dio, allora è una strada tutt'altro che facile. Gesù in Matteo 7 dice: entrate per la porta stretta, poiché è larga e la porta è spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. La porta che conduce alla vita, dice Gesù, è una porta stretta, è una porta angusta. Sapete cosa vuol dire angusta? Qualche giorno fa sono andato con mia moglie a farmi una passeggiata in montagna e c'era un sentiero stretto, alcune volte dovevi arrampicarti su qualche sasso, poi dovevi saltare giù. E una strada angusta è qualcosa di simile. La strada angusta ha una scarsissima ampiezza, è qualcosa di molto limitato, di molto piccolo, ristretto, disagevole, scomodo e non ha nessun comfort. Non c'hai niente dove poterti attaccare. E Gesù dice: sono pochi quelli che la trovano. Dalle parole di Gesù sembra che per essere salvati ci sono opere da fare. Eppure abbiamo sentito stamattina, Gesù ha detto: chi crede in me ha vita eterna. Quindi è una salvezza solo per fede, non per opere, la salvezza che ci offre Dio nella sua grande misericordia. E allora come possono stare insieme questi due insegnamenti? Gesù non sta parlando di una salvezza per opere, ma sta parlando di opere di santificazione. C'è un passaggio successivo a dopo che tu credi, cosa adesso ti viene chiesto di fare? Quindi ci sono delle responsabilità. Adesso ci dedicheremo non tanto a parlare di salvezza, intesa per andare a Cristo, ma cosa vuol dire, come stiamo vedendo da un po' di tempo, camminare dopo che uno ha creduto in Cristo, quindi fare di Gesù non solo il Salvatore, ma anche il Signore. Ma anche il Signore. Se hai fatto di Gesù il tuo Signore, sarai costretto a percorrere quella via angusta, stretta e difficoltosa. Gesù sta parlando della via stretta che ha intrapreso il vero credente dopo aver creduto in Lui. Se la via che stai percorrendo non è stretta, forse hai sbagliato strada, e uso il condizionale, forse sei ancora sulla via larga della perdizione, potresti ancora percorrere quella via. Infatti qualche versetto successivo Gesù dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E allora ci chiediamo: qual è la volontà del Padre? Il titolo del sermone di oggi, se avete fatto caso, è chiamati per fare le opere buone. Questo è lo scopo della vita dei credenti. I credenti devono fare opere buone, non i non credenti, per essere salvati, ma chi è stato salvato durante il soggiorno terreno in questo mondo deve fare opere buone. Infatti il capitolo che abbiamo letto stamattina in Efesini, qualche versetto dopo, al versetto 10, che credo conosciamo tutti, dice: Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Siamo opera di Cristo, di Dio in Cristo, siamo stati creati in Cristo, dice questo versetto. Per quale motivo? Per fare la volontà di Dio, quelle opere che Dio ha precedentemente preparato affinché noi le facciamo. E quindi, in altri termini, siamo stati salvati per fare le buone opere. Questo è lo scopo e la missione affidata ad ogni credente. E per fare quelle opere buone in un mondo malvagio, dove questo mondo malvagio parte dalla nostra stessa natura, dalla nostra stessa carne. E allora ci ritroveremo per forza a percorrere questa via angusta e difficoltosa. Efesini 2 ci parla di fare opere buone, ma oggi non tratteremo Efesini 2, ma completeremo i versetti 9 e 10 di Galati, che abbiamo visto già da parecchi mesi, forse abbiamo iniziato più di un anno fa, a vedere quali indicazioni pratiche ci sono nella vita del credente. Oggi completeremo questa parte, nei versetti parleremo, ci daranno delle indicazioni pratiche di che cosa vuol dire fare le opere buone. Se possiamo andare in Galati 6 e leggere i primi 10 versetti. Non oggi completeremo, ma ci serve leggere tutto il contesto, come vedremo dopo. Galati 6, i primi 10 versetti, che dice così: fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri, adempirete così la legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo mieteremo a suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Se vi ricordate, l'ultima volta che ho predicato su Galati avevo detto che avremmo visto tutti e 10 versetti insieme. Oggi vedremo i versetti 9 e 10, ma in qualche modo ritorneremo a ripassare i versetti che abbiamo già visto, perché Paolo fa un ragionamento perfetto. Il pensiero centrale di Paolo in questi 10 versetti è al versetto 10, dove dice: così dunque. Paolo, se ci ricordiamo, inizia tutto il suo ragionamento addirittura dal versetto 13 del capitolo 5, che dice: per mezzo dell'amore servite gli uni e gli altri. Nel versetto 13 Paolo ha affermato di servire gli uni e gli altri per mezzo dell'amore, ma non sviluppa subito questo concetto nella pratica. In maniera pratica, come abbiamo già visto, questo versetto viene sviluppato nei primi 10 versetti del capitolo 6, dove ci sono delle indicazioni dirette ai credenti. Paolo però, per sviluppare questo tema del servire gli uni e gli altri per mezzo dell'amore, parte un po' alla larga, dimostra del combattimento tra carne e spirito, dimostra le due nature presenti nella vita di ogni credente che sono in lotta tra di loro, dimostra quali sono le opere della carne e il frutto dello spirito. E così continua a costruire sopra questo tema, continua a insegnare per tutto il capitolo 5 fino ai primi versetti del capitolo 6. E qui al versetto 10 arriva a dire: così dunque. Questo dunque è la conclusione. Così dunque precede un'applicazione. Questi 10 versetti, voglio ancora ripetere, sono un vademecum per il credente che vuole ubbidire, che vuole piacere a Dio. Seguire Dio e fare la volontà di Dio e portare così del frutto a Dio. Il credente che ha compreso che era morto, che ha una nuova natura, che Cristo lo ha risuscitato, non può più percorrere quella via larga. E allora questo credente si fa qualche domanda. Oggi vedremo tre domande che si fa il credente che vuole fare la volontà di Dio e non vuole essere inoperoso. Ripeto, tre domande che si fa il credente che ha compreso la sua nuova identità in Cristo e vuole seguire lo Spirito di Cristo. E Paolo ci darà tre risposte per queste domande. La prima domanda che si fanno questi credenti, come se stessero dicendo: Paolo, dici, abbiamo capito che eravamo morti, che Cristo ci ha salvato, che non possiamo andare in spiaggia a prendere il sole, ma che anche noi abbiamo una responsabilità. Adesso dici, la domanda, che cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Questa è la domanda che si fanno i credenti che hanno compreso la grazia. La risposta la vediamo nella parte finale del versetto 10. Facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. E come vedremo, questa risposta ha un'applicazione che riguarda i primi 8 versetti di questo capitolo. La prima domanda quindi è: che cosa dobbiamo fare? Ma ce n'è una seconda: e quando dobbiamo farlo? Quando dobbiamo farlo? La risposta è nella prima parte del versetto 10, che dice: finché ne abbiamo l'opportunità. Ed infine l'ultima domanda che si fa un credente che vuole camminare seguendo lo Spirito è: perché dobbiamo farlo? Perché dobbiamo farlo? La risposta la vedremo in tutto il versetto 9. Partiamo subito dalla prima domanda, sulla quale vi annuncio che ci fermeremo abbastanza, un po' di più di tutte le altre. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Versetto 6-10. Paolo dà due risposte. Possiamo dire che ci sono due applicazioni. C'è il fare del bene a due categorie di persone. La prima cosa da fare è che per il credente che percorre la via stretta è fare del bene a tutti. E la seconda, dice qui, di fare del bene specialmente ai fratelli in fede. In entrambi i casi il credente è chiamato a fare del bene. In altri termini, questo significa fare proprio quelle opere buone che Dio ha preparato sul cammino del credente. Il credente spirituale, per prima cosa, deve fare del bene a tutti gli uomini. Il bene, non so se l'avete notato, viene ripetuto in due versetti tre volte la parola di fare del bene. E questo concetto di fare del bene a tutti gli uomini, Paolo non lo sviluppa direttamente in questi 10 versetti, ma possiamo dire che è sempre un modo per seminare per lo Spirito. È sempre un modo per seminare per lo Spirito, come abbiamo visto al versetto 8. Il termine bene in greco è agathos, ci parla di un bene particolare, ci parla di quella bontà eccellente prodotta dallo Spirito Santo che ognuno deve ricercare. È una bontà interiore prodotta dallo Spirito prima di trasformarsi in una bontà esteriore. Il tipo di bene che dice qui è incondizionato, è illimitato, da mostrare a tutti gli uomini, e in questo caso sta dicendo di mostrarlo ai non credenti, quelli che non hanno la fede. E non deve essere qualcosa di falso, non è una maschera da indossare per fare bella figura con gli altri o per mostrare qualcosa che non siamo, ma dobbiamo lavorare affinché questo bene per gli altri sia reale, non sia una finzione. Come detto, Paolo non sviluppa in maniera esaustiva questo argomento, ma lo troviamo in tante parti del Nuovo Testamento. Anche Pietro ci dice qualcosa di simile, 1 Pietro 2,15, perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Pietro non dice fingendo di fare il bene. Pietro dice facendo il bene. Il fare il bene è uno dei migliori modi con cui i cristiani possono spegnere ogni critica rivolta al cristianesimo, ogni critica, e non ci sono parole migliori, tanto efficaci verso i non credenti per portarli a Cristo, come la cura amorevole che un credente può avere verso i non credenti. Il cuore proprio della testimonianza cristiana dovrebbe essere la gentilezza. Paolo dice a Tito: presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone. Paolo dice presentando te stesso come un esempio, seconda Tito 2:7. Poi sempre a Tito Paolo dice Tito 3:8, certa è questa affermazione, voglio che tu insista con forza su queste cose. Perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone. Queste cose sono buone e utili agli uomini. Anche Romani, in Romani Paolo dice di fare del bene a tutti, addirittura ai nostri nemici. Dice non rendete male per male, ma impegnatevi a fare del bene davanti a tutti gli uomini. E tanti credenti non ubbidiscono a questo comando e rispondono male per male. Tante volte uno potrebbe dire, ma ho reagito così perché lui mi ha detto, perché lui mi ha fatto, eccetera, eccetera, perché lui, perché lei. No, io non posso rispondere con la stessa moneta che gli altri trattano me. Non ho questa giustificazione. E se rispondo male per male, io sto peccando e non sto ubbidendo a un comando del Signore. Paolo dice, impegnatevi a fare bene davanti a tutti gli uomini, anche a quelli che non lo meritano. Ai versetti 20 e 21, sempre di Romani 12, Paolo dice, anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Credente, quindi, a prescindere se uno ricambia o meno, deve fare del bene a tutti gli uomini e deve farlo ugualmente, anche se l'altro ti maltratta. Gesù in Luca, il Signore dice in Luca 6:33, e se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ne avete? Anche i peccatori fanno lo stesso. Ora, cosa significa nella pratica far del bene a tutti? Non posso rispondere in maniera esaustiva a questa domanda, ma fare del bene a tutti coinvolge tante parti della vita. Per fare solo qualche esempio, se vedo qualche non credente, anche qualche non credente che ha bisogno di soldi, devo aiutarlo anche un non credente. Un altro esempio, devo dargli, che ne so, dei vestiti, posso aiutarlo col cibo, posso aiutarlo in un altro modo, ma sono chiamato ad aiutare gli altri. Altro esempio facile, devo aiutare la vecchietta a passare la strada. Devo aiutare anche la vecchietta a passare la strada. Se vado al supermercato, vedo la vecchietta o il vecchietto in difficoltà, devo aiutare anche loro. Aiutare gli altri quando hanno bisogno. E deve essere visiva questa cosa qua, deve venire dal cuore, dobbiamo sforzarci che sia proprio una cosa spontanea. Se vedo qualcuno per terra, se vedo qualcuno in difficoltà, non posso girarmi dall'altro e far finta di non vedere, ma devo fare del bene, devo fare del bene anche ai miei vicini di casa, devo fare del bene dove il Signore mi chiama a fare del bene, ma ci sono tante applicazioni. Devo fare del bene anche alle persone che sono in casa mia. Se ad esempio ci sono non credenti in casa mia, ci può essere il caso che mia moglie o mio marito non siano credenti, e se usano cattive parole verso di me, cosa devo fare io? Io, come abbiamo sentito nel comando del Signore, non posso ricambiare male per male, ma devo fare del bene anche quando ricevo del male. La stessa cosa devo fare sul posto di lavoro. Devo fare del bene a tutti, anche a quelli meno amabili. Questo non significa, che non posso avanzare i miei diritti, che devo essere il tappetino di tutti. Non è quello che sto dicendo, non significa questo. Non è che se mi rubano la macchina non devo far denuncia o far arrestare il ladro per fare del bene. Questo non è quello, bisogna avere quindi un certo equilibrio, chiaramente. Paolo dice facciamo del bene a tutti, il verbo è alla prima persona plurale, come vediamo, perché Paolo si ingloba in questo gruppo di persone che devono fare del bene, in questo gruppo di credenti che si sono chiesti che cosa dobbiamo fare. Facciamo del bene a tutti, questa è la prima cosa da fare. E questo è semplice da spiegare, ma è difficile da mettere in pratica, perché non è semplice amare le persone meno amabili. Ricambiare il male con il bene è qualcosa che ci umilia, è qualcosa che ci fa morire dentro, è una strada in salita. Eppure questo è quello che ci chiede il Signore. Gesù in Matteo 5,16 dice: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. La vita cristiana non è qualcosa che possiamo prendere alla leggera. Ma per tanti credenti, quando parliamo di opere, ci si storce il naso. Le opere sono per i cattolici fanno opere, o gli altri religiosi fanno opere. E quindi quando senti parlare di opere ti blocchi subito. Sicuramente la salvezza, come ho detto prima, è solo per fede, non c'è nulla che puoi fare per ottenerla. Ma le opere non sono per i cattolici, le opere sono per i credenti. E la Bibbia, studiando questo tema, ho trovato che è pienissima di versetti nel Nuovo Testamento che parlano di buone opere che sono chiamati a fare quelli che hanno creduto in Cristo e non quelli che non credono in Lui. Quelli che non credono in Lui non hanno nessun obbligo di fare nulla. E ieri riflettevo, no? Com'è strano che noi uomini, per natura, siamo tutti religiosi. Per natura gli uomini hanno bisogno di una religione, come Adamo doveva fare, sistemare da solo. Però quando ce le chiede di fare il Signore le opere, non le vogliamo più fare. Le vogliamo fare le opere meritorie, non quelle che siamo obbligati a fare. Paolo dice in capitolo 5, quelli che hanno confessato Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni. Quindi chi ha fatto di Gesù il suo Salvatore ha fatto anche di lui il suo padrone, il suo Signore, ed è chiamato a ubbidirlo. Andando avanti, nel versetto 10 vediamo c'è un'altra responsabilità più impegnativa per i credenti. In secondo luogo, il credente che vuole camminare seguendo lo Spirito, Paolo dice, deve fare del bene soprattutto ai fratelli in fede. I fratelli in fede hanno un diritto particolare verso di noi, e questo tante volte non viene fatto. Tante volte non viene fatto, si fa più del bene ai non credenti che ai credenti. Tante volte questo non viene fatto. Facciamo, come detto, più del bene a quelli di fuori, anche per scopi giusti, per la testimonianza, ma verso i fratelli siamo meno tolleranti, siamo più fiscali, tagliamo, come si suol dire, la fettina della mortadella molto, molto, molto sottile. Siamo più critici. E soprattutto non usiamo amore. Paolo dice, verso i fratelli, verso quelli che hanno creduto come te, ci deve essere qualcosa di più. Ci deve essere qualcosa di più. I credenti devono fare ancora di più del bene agli altri credenti. Devono quindi applicarsi con più forza nel fare del bene. Questo dimostra che per Paolo c'è una certa distinzione tra i credenti e i non credenti. Se ci ricordiamo, nella chiesa dei Galati c'era questo problema: credenti dei giudei e credenti dei gentili. Paolo adesso sta insegnando che non devono guardare più le loro differenze culturali, etniche, le loro provenienze religiose, ma dovevano guardare solo la fede. Dovevano guardare la fede. Chi è la fede in Cristo? Come te. Appartiene alla famiglia di Dio e non c'è nessuna distinzione se uno è uomo, se uno è donna, se uno è giudeo, greco, pugliese, rumeno, moldavo, trentino, eccetera, eccetera. Questi sono fratelli in fede e verso di loro bisogna avere un bene particolare. Per Paolo i credenti in Cristo costituiscono la famiglia della fede. In Efesini 2:19-22 Paolo dice: così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. La Chiesa è paragonata a una città, a una casa. E ogni peccatore convertito fa parte di questa casa, di questa famiglia, diventa un servitore e un figlio di Dio, di questa casa. La Chiesa è paragonata a un edificio in cui tutti i credenti diventano il Tempio dello Spirito Santo, come ci dice anche 2 Corinzi 6. E l'espressione usata qui, fratelli in fede, indica proprio la famiglia di Dio. Ora, cosa comporta da parte nostra, cosa comporta nella pratica di far del bene ai fratelli in fede? Sicuramente dovremmo prendere tanti passi del Nuovo Testamento per sviluppare questo argomento, ma Paolo sviluppa questo tema in maniera sintetica nei primi 8 versetti del capitolo 6 che abbiamo già trattato, ma visto che come uomini tendiamo a dimenticare, questa mattina voglio ripassare un po' questi versetti che abbiamo già visto. Paolo, in questi 8 versetti ci sono tre grandi aree per far del bene ai fratelli in fede. In primo luogo, al versetto 1 del capitolo 6, c'è il riparare, il ripristinare quando qualcuno cade e si fa male. E avevamo visto il comando prima al versetto 6a e poi l'ammonimento. Se ci ricordiamo l'illustrazione di camminare seguendo lo Spirito, c'è lo Spirito davanti e tutti in fila uno dietro l'altro, e se tu vedi cadere qualcuno durante questa fila, non puoi far finta di non vedere, devi aiutarlo a rialzarsi e a mettersi in fila. E se c'ha la gamba rotta, lo devi curare, gli devi mettere il gesso che deve essere ripristinato a ritornare a camminare. Il credente spirituale si deve precipitare a rialzare il fratello. E in questo versetto 1 non ci vengono detti tutti i particolari del processo di ripristino, ma ci vengono detti alcuni particolari. Chi rialza deve essere un credente che ragiona spiritualmente e non carnalmente. Chi viene rialzato è trovato in una colpa lieve e chi rialza deve farlo con uno spirito di mansuetudine. E questo sicuramente, visto il contesto, un attacco verso i legalisti, ci ritroviamo a parlare di legalisti giudei, che avevano l'abitudine invece di rialzare, di puntare il dito nei confronti di chi era trovato in colpa, e non c'era, secondo il loro modo di ragionare, nessun ripristino per quelli che si facevano male. Per ritornare con la nostra illustrazione, è come se tu lo vedi con la gamba rotta e lo lasciavi lì. Te la sei cercata, perché tu sei un peccatore, come faceva il fariseo quando entrò nel tempio e ringraziava perché lui non era come l'altro che era caduto, che era un peccatore. E quindi per questi non c'è nessun ripristino, ma Dio nella sua famiglia vuole che chi pecca sia sempre portato verso il ravvedimento, verso il ripristino. E se nel mondo i rapporti umani, quando sbagli tante volte, hai finito, non hai una seconda opportunità, quindi non c'è un ripristino, e se c'è anche la possibilità che tu continui, c'è un ripristino apparente, in realtà resta sempre dell'amarezza, dell'astio, dei rancori dentro. Nella famiglia di Dio questo non può avvenire. Io non posso, con un fratello e una sorella, o una sorella che ci ho discusso, portare del rancore dentro. Magari neanche ci ho discusso e ci ho del rancore dentro. Nella famiglia di Dio il credente deve essere amato quello che è caduto e deve essere riportato nello stato in cui era prima di cadere. Inoltre ci viene detto in questo versetto che chi rialza deve stare attento, deve badare di non essere tentato anche lui di cadere. Se da un lato chi rialza potrebbe elevarsi come i farisei, come i legalisti, e dire e giudicare chi è caduto, sentirsi migliore, dall'altra parte potrebbe banalizzare o coprire il peccato, secondo i propri ragionamenti, che vuoi che sia, ha detto una bugia, ha detto una parolaccia, che vuoi che sia, ha fatto questo, quante volte l'ho fatto io. Il ripristino del fratello non va preso alla leggera e il Signore vuole recupero dei fratelli che sono caduti, ma per ripristinarli devono ammettere il proprio peccato, devono ravvedersi e abbandonare il peccato. E se non viene fatto, non c'è un giusto recupero. È come se tu lo trovi con la gamba rotta, non gli metti il gesso, ma lo metti a camminare con un bastone. Questo non è un ripristino, questo è qualcosa fatto alla leggera. E questo passo non contraddice in nessun modo i passi che parlano di disciplina di chiesa, che sono anche questi un modo per amare il fratello che non vuole essere recuperato. I credenti che non si ravvedono devono essere disciplinati e in alcuni casi allontanati. Leggo solo un versetto, seconda Tessalonicesi 3:6, dice: fratelli, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente, non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Paolo dà il comando di allontanarsi da coloro che si comportano in modo disordinato, quindi in un modo non ordinato. Il recupero dei fratelli deve avvenire con amore, e quando parliamo di amore, tante volte viene confusa questa parola. Tante volte parlare di amore è dare la pacchetta sulle spalle. Bravo, non ti preoccupare, anch'io sono caduto, vedrai che è tutto a posto. Proverbi 27, 5 e 6, per gli uomini che stavano alla conferenza, per il gruppo, abbiamo ascoltato questo versetto da Matt, che dice: meglio riprensione aperta che amore nascosto. Chi ama ferisce, ma rimane fedele. Chi odia dà abbondanza di baci. Chi veramente ama vuole il recupero del fratello, vuole il recupero, vuole rialzarlo, e rialzarlo con mansuetudine. Non significa neanche non riprenderlo. Abbiamo un esempio in Galati. Paolo addirittura al capitolo 2 riprende pubblicamente Pietro e dice al capitolo 2:11: ma quando Cefa venne ad Antiochia gli resistei in faccia, perché era da condannare. Infatti, prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con persone non giudaiche, ma quando quelli furono arrivati cominciò a ritirarsi e a separarsi per timore dei circoncisi. Pietro non stava facendo del bene ai fratelli in fede, e Paolo lo vede, lo condanna pubblicamente, si stavano mettendo le mani addosso. Dice: gli resistei in faccia. Paolo riprende l'ipocrisia di Pietro, perché stava dando un cattivo insegnamento. Se tu che sei una guida fai disparità, tu stai insegnando qualcosa di sbagliato. Chi ama quindi ferisce, ma rimane fedele, e chi non ama ti dà la pacchetta sulla spalla. Vai avanti, non ti preoccupare, guarda, non ti preoccupare. Rialzare chi è caduto richiede tanto sacrificio, non è qualcosa di facile, perché richiede tanto tempo del fratello, della sorella, che sono incaricati a rialzare. Perché ci vuole tanta e tanta cura amorevole. Andando avanti, il secondo modo di fare del bene ai fratelli in fede è quello di portare i pesi. C'è il comando anche qui, al versetto 6:2, e l'ammonimento. E se ci ricordiamo, quei pesi non sono solo di tipo spirituale, ma ci sono pesi di tanti tipi. Paolo parla di portare quei carichi pesanti per adempiere alla vita di Cristo. Sempre in questa fila, se tuo fratello ha sulle spalle un peso pesante e barcolla, tu non puoi lasciarlo barcollare, ma devi andare lì ad aiutarlo. Questo è il comando per i credenti che devono far del bene ad altri credenti. E tu non puoi girarti dall'altra parte. E avevamo visto che tanti tipi di pesi ci sono i pesi di tipo finanziario, i pesi di tipo spirituale, e poi tanti e tanti altri pesi che la vita di questo mondo ci riserva. Avevamo fatto l'esempio dei pesi legati alla sofferenza. Fratelli e sorelle che hanno perso il coniuge, oppure hanno perso i figli, oppure che si trovano a combattere con delle malattie, che lottano con la solitudine o con altri grandi dispiaceri della vita. Tu non puoi girarti dall'altra parte e far finta di non vederli. Ma i pesi su cui facciamo più fatica a portare sono sempre legati alla nostra natura spirituale. E voglio citare alcuni versetti che avevamo visto, li leggerò soltanto, che questi versetti parlano di fare del bene gli uni agli altri, E sono dei versetti che devono farci ragionare quanto è importante per il Signore, la comunione fraterna. È una delle cose a cui tiene di più. Giovanni 13, 14, Gesù dice: «Se dunque io che sono il Signore e il Maestro vi ho lavati i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri». Ascoltiamo gli uni agli altri quante volte è ripetuto. Efesini 4, 2 dice: «Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore». Efesini 4, 32: «Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo». Colossesi 3, 13: «Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonato, perdonati, così fate anche voi». Giacomo 5, 9: «Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri affinché non siate giudicati, ecco il giudice alla porta». Ancora Giacomo: «Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri». Pietro 4,8, prima Pietro: «Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri». Ce ne sono tanti altri. Ora, visto che abbiamo già trattato questo argomento, ti chiedo: in che modo in questo periodo, sono passati qualche mese, stai mettendo in pratica questo comando? Ci sono dei pesi che stanno portando qualche fratello, qualche sorella che sono in difficoltà e tu stai aiutando a portarli, o stai facendo finta di non vedere quali sono questi pesi? Andando avanti, anche qui Paolo ci dà l'ammonimento che non vediamo per ragioni di tempo. Diciamo solo che anche nel portare i pesi c'è il rischio di elevarsi, di paragonarsi agli altri. Paolo avverte, dice: non paragonarti agli altri. Non paragonarti agli altri, non essere vanaglorioso, ma valuta la tua vita cristiana in funzione a te stesso. In che modo stai facendo quelle opere che Dio ti ha affidato? Puoi vantarti o sei mancante? E al versetto 5 Paolo dice: «Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Io non porterò il tuo fardello e tu non porterai il mio. Ognuno dovrà portare quel giorno che compariremo davanti al tribunale di Cristo il proprio borsone dietro la schiena, dove ci sono dentro tutte le cose buone e tutte quelle meno buone che ha fatto. Ognuno porterà il proprio fardello e il Signore vedrà anche se abbiamo fatto del bene, soprattutto ai fratelli in fede». Infine, un altro modo pratico su cui ci fermeremo poco, il terzo modo di far del bene ai fratelli in questi 8 versetti, riguarda il condividere i propri beni, soprattutto con chi porta l'insegnamento. I pastori di una chiesa sana devono essere sostenuti. E anche qui c'è un comando e poi c'è l'ammonimento che avevamo visto. Dice: non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio. L'avvertimento è un chiaro attacco all'ipocrisia. Non possiamo beffarci di Dio. Se Dio vede se stiamo seminando per il suo regno o se stiamo seminando per il nostro regno, per le cose nostre. Il Signore vuole che si sostenga chi insegna affinché lo stesso possa dedicarsi di più all'insegnamento. Chi insegna non deve elemosinare per mangiare, ma i fratelli in fede provvedono al suo bene. Ed è un bene reciproco, perché il pastore sostenuto avrà più tempo per studiare, per dedicarsi ai fratelli, per rialzarli, per consolarli, chi ha bisogno di consolazione, chi deve essere ripreso. E quindi in maniera pratica, per amare di più la comunità in cui Dio lo ha messo a capo. Così dunque, in conclusione, dice Paolo, facciamo del bene a tutti, ma soprattutto ai fratelli in fede. La seconda domanda che si fa il credente che non vuole essere inoperoso segue la prima, la vedremo in maniera veloce: quando dobbiamo farlo? Quando dobbiamo farlo? Dobbiamo fare del bene, ma quando dobbiamo farlo? E il versetto 6 dice: finché ne abbiamo l'opportunità. Che significa opportunità? Stiamo parlando di occasionalità, qualcosa che mi capita, oppure stiamo parlando di qualcos'altro? La parola opportunità in originale è kairos e si riferisce letteralmente a un periodo fisso e distinto, e da una lettura superficiale tanti possono essere sviati interpretando queste parole nel senso di far del bene quando ti capita l'occasione. Quindi io posso girarmi, non c'ho mai un'occasione in cui posso fare del bene. Quando ti trovi a vedere qualcuno che tu gli faccia, devi essere pronto quando vedi l'occasione. Ma la frase finché ne abbiamo l'opportunità non è riferita a qualcosa di opportunità occasionale, ma all'opportunità che caratterizza, scusate, la nostra esistenza terrena. In altre parole, finché abbiamo vita. Finché abbiamo vita, l'intera vita del credente rappresenta, benché limitata, la sua unica opportunità di servire gli altri nel nome del Signore. E l'idea non è in forma passiva di aspettare, come detto, l'occasione, ma in senso attivo di cercare l'occasione, perfino creare l'occasione all'interno del nostro tempo sulla terra. L'esortazione di Paolo che abbiamo visto prima, facciamo del bene a tutti, e dai fratelli, in modo attivo, significa di farlo efficacemente, è una chiamata a sacrificarsi affinché si colga, si cerchi ogni opportunità per seminare per la gloria di Dio. Il credente quindi ha la responsabilità di fare un uso ragionevole del tempo che Dio gli dà a sua disposizione. Il tempo quindi che Dio è un tempo che ci dà, è un tempo molto prezioso. Il credente, in linea con quello che c'è scritto nei versetti precedenti, deve impiegare il proprio tempo per la semina, per seminare per lo Spirito. Ecco il dunque, dobbiamo seminare per lo Spirito. La raccolta avviene in base a quello che tu semini. C'è un tempo per seminare e un tempo per mietere. E come abbiamo detto la volta scorsa, noi seminiamo sempre, o seminiamo per il Signore, per il suo regno, o seminiamo per il nostro regno. Mosè nel Salmo 90, al versetto 12, dice: insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Mosè aveva capito tutta la grandezza di Dio e la piccolezza degli uomini che continuavano a morire nel deserto. E dice: qui abbiamo un tempo, dobbiamo essere saggi. Abbiamo bisogno, Signore, che tu ci insegni a contare bene il giorno. E in futuro dovremmo rispondere al Signore anche del tempo sulla terra che lui ci ha concesso, come lo abbiamo speso. Prima Pietro 1,17 c'è scritto: e se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Sempre Pietro 1,4 dice: per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Colossesi 4,5: comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Efesini 5,16: recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Il credente, finché non ha conosciuto Cristo, ha vissuto tutto il suo tempo per seminare per la carne. E oggi, avendo fatto questo cambio di inversione di 180 gradi, non è più contro di Dio, ma si è girato ad andare in favore di Dio, l'idea è quindi di recuperare quel tempo che ha perso. Chiaramente non possiamo recuperare il tempo perso, ma l'idea è proprio nel cercare di recuperare quel tempo perso, noi facciamo le cose verso la gloria di Dio. Questo significa che devo essere sempre pronto a fare del bene e devo farlo intenzionalmente, perché il bene non è qualcosa che mi viene spontaneo fare, perché devo morire a me stesso per fare del bene agli altri. Sono orientato sempre a guardare il mio orticello, quindi la via che porta al cielo è veramente una via stretta e angusta, è molto scomoda, non ti lascia rilassato sul divano. Il Signore ti ha affidato tante opere importanti da compiere e aspettano che sei tu che operi, che sei tu che le compia. L'ultima domanda, e vedremo poi la risposta a questa domanda, è sicuramente la più incoraggiante per noi, è: perché dobbiamo farlo? Perché se non ci stanchiamo, dice qua, mieteremo a suo tempo. Ma prima di rispondere a questa domanda, guardiamo la prima parte del versetto 9, dove Paolo dice: non ci scoraggiamo di fare del bene, non ci scoraggiamo. Ed anche qui è qualcosa che riguarda tutti. Anche in questo comando Paolo si ingloba. Il credente che vuole servire il Signore e fare del bene, sempre a tutti e specialmente ai fratelli, avrà bisogno più che mai del frutto dello Spirito Santo, della pazienza. della pazienza. Non è il mio caso e non so se è il vostro, perché io mi scoraggio per molto poco, non ho tanta pazienza. Ma un credente, dopo diversi anni di un servizio fedele al Signore nel fare del bene, potrebbe scoraggiarci e sentire poca benedizione del Signore. Per questo potrebbe indirettamente accusare il Signore di essere stato poco riconoscente verso tutto il lavoro che Lui ha fatto di fedeltà in questo tempo, di averlo lasciato solo in questo mondo. E Paolo per primo conosceva il problema dello scoraggiamento, perché lui stesso nel suo cammino cristiano, alla fine dei suoi giorni, aveva più problemi e più frustrazioni di quanto è iniziata la sua conversione. Se uno vuole ubbidire a Dio, deve prestare attenzione a questo comando o a questo avvertimento. Lo scoraggiamento arriva perché come uomini abbiamo una visione limitata, perché magari abbiamo false aspettative, magari facciamo le cose per qualcosa che vogliamo subito vedere. Quando queste aspettative non vengono soddisfatte, allora ci scoraggiamo. Oppure arriva perché non ascoltiamo e non crediamo agli ammonimenti che ci sono indicati nella parola di Dio. E lo scoraggiamento arriva quando i nostri occhi mettono sempre di nuovo noi al centro e non più la gloria di Dio. Il verbo tradotto scoraggiamo deriva dal greco enkakeo, e anche l'altro verbo è simile, dove sembra il versetto 9 dove dice stanchiamo, deriva da ecluo. Entrambi contengono l'idea di divenire esausti e di arrendersi, di fermarsi. Hanno il significato opposto a saldi e incrollabili. Ora, per tenervi svegli, sto scherzando. Se possiamo andare, 1 Corinzi 15, 58, e vediamo, 1 Corinzi 15, 58, e vediamo in che modo possiamo evitare di stancarci e di diventare esausti. 1 Corinzi 15, 58. E dice così: perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Per evitare di stancarsi, ci dice Paolo in 1 Corinzi, il credente impegnato nell'opera del Signore deve innanzitutto essere saldo. Che significa essere saldi? Per essere saldi il credente deve fidarsi del Signore e della sua parola, deve essere attaccato, fermo su del Signore, su di Lui, senza dubitare. Deve stare fermo, saldo. Se inizia a dubitare non è più fermo. Più dubita e più lo scoraggiamento avanza. E il Signore conosce le nostre debolezze. Per questo nella sua parola l'ha usata anche per incurarci. Lui ci ha lasciato la sua parola proprio per dire stai saldo nel Signore. Poi dice che il credente deve essere incrollabile. Ricordate il ponte Morandi caduto a Genova qualche anno fa? Cosa è successo a quel ponte? Il ponte è crollato perché non avevano fatto le giuste manutenzioni. Il credente deve essere avveduto, deve continuamente fare le giuste manutenzioni alla sua vita spirituale, deve investigarsi, controllare come sta camminando o come non sta camminando, e quindi attraverso la parola di Dio deve essere incrollabile, deve controllare, vigilare, saldo e anche incrollabile. E infine dice ancora sempre abbondanti nell'opera del Signore. Qui non parla di fare poche opere, ma di abbondare di opere, di abbondare. Non so se ci abbiamo fatto caso, stiamo studiando adesso di perseverare a fare le buone opere. È lo stesso tema che abbiamo visto alla conferenza, perseverare. Qui ci dice di perseverare, di non stancarci, di perseverare nel fare opere buone. E qua alla fine di Prima Corinzia dice, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Il Signore vede tutta la nostra fatica e a nessuno gli chiede di più di quello che possa portare. Perciò Paolo dice, non ci scoraggiamo di fare del bene. A volte il problema non è la stanchezza spirituale, è la pigrizia spirituale. Si diventa stanchi senza fare nulla, piuttosto che fare del bene. A volte i credenti meno fanno agli altri e più si lamentano. Più si lamenta, e paradossalmente più si abbonda nell'opera del Signore e meno ci si lamenta. È un'inversione. Questo ci dimostra il bisogno che abbiamo di crescere spiritualmente. Abbiamo tutti bisogno di crescere spiritualmente. Più lavori per il Signore e meno sentirai la pigrizia, quella stanchezza che ti rende inoperoso, quella stanchezza che ti fa guardare solo a te stesso, ti fa vedere solo come una vittima, ti fa lamentare. In realtà non stai facendo nulla. Tante volte si fa fatica anche a venire agli appuntamenti di chiesa. Come accennato giovedì scorso, uno dei motivi per cui ci riuniamo come chiesa è proprio quello di stimolare gli uni e gli altri nella crescita delle buone opere. Leggo Ebrei 10, dal versetto 24, dove c'è scritto: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore, ascoltiamo bene, e alle buone opere. Incitarci all'amore e alle buone opere. Non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedrete avvicinarsi il giorno. Se saltiamo gli appuntamenti di chiesa, la comune adunanza, ci priveremo di questo aiuto per noi e priveremo anche gli altri a ricevere il nostro aiuto, la nostra esortazione. Veniamo qui il giovedì o la domenica non per timbrare il cartellino, per dire oggi ho fatto questa cosa per il Signore, questa cosa, ma veniamo in chiesa per uno scopo, perché Dio ci ha dato una missione, abbiamo una motivazione per venire in chiesa. Ebrei ci dice: per incitarci all'amore e alle buone opere. E se non sei motivato da questo, puoi anche stare a casa, perché non ha senso venire in chiesa se non veniamo a crescere e a costruire e a esortarci e incitarci a crescere nell'amore e nelle buone opere. Prima ho detto perché vengo in chiesa, perché mi sento mancante. Sto leggendo da poco un libro che parla di santificarsi, di avvicinarsi alla santificazione, e è una cosa che mi ha fatto riflettere tantissimo. E quando pecchiamo, qual è il sentimento che noi proviamo? E sono stato mancante, sono caduto io, oppure penso quanto ho ferito il Signore con la mia caduta. Tante volte sono concentrato su di me. Invece per tutto dobbiamo guardare il Signore, se no siamo dei religiosi. Quindi è giusto che la pensiamo anche così, perché abbiamo bisogno di crescere. Non è che essere religiosi, per natura lo siamo, per cui dobbiamo santificarci anche in questo. E poi c'è un altro ostacolo che ci priva di fare le buone opere, perché a volte non c'è solo la pigrizia spirituale, ma ostacolare di fare buone opere ci può essere anche l'ipocrisia spirituale. Un po' l'ho accennato prima, Giacomo in 1.22 dice: ma mettete in pratica la parola e non ascoltatola soltanto, illudendo voi stessi. L'ipocrisia spirituale, quando si ascolta, si viene in chiesa, si dice io voglio seguire il Signore con tutto il cuore, io credo, io amo il Signore, faccio di Lui, Lui è tutto per me. Se tu ti metti a dire ma tu com'è la tua vita fuori, ma stai scherzando, io amo il Signore è tutto per me, io sono un credente. Alla fine si esce di qui allo stesso modo di quando si è entrati, allo stesso modo di quando si è entrati, e si dimentica presto, che ne so, l'impegno di fare del bene a tutti. Giacomo dice: in questo caso tu ti stai illudendo da solo. Puoi anche dirmi a me che tu stai servendo Cristo, ma in realtà, come abbiamo letto, tu non puoi beffarti di Dio, quindi ti stai autoingannando. Non devo solo ascoltare, ma devo mettere in pratica piano piano, velocemente. E lo stesso, l'importante è adoperarti. Se sono fermo, c'è qualcosa che non va. E non sto parlando di attivismo, di fare attività, per dimostrare che non sto fermo, ma devo vedere la mia vita interiore, se sta crescendo in Cristo o se sono fermo. Tante chiese fanno attività, portano in giro opuscoli, portano in giro, fanno tante attività di chiesa, ma non c'è nessun lavoro sulla propria vita spirituale. E sono fermi, se sono dei veri credenti, sono fermi dove il Signore l'ha trovati, il giorno che l'ha incontrati. Ora rispondiamo alla terza domanda, finalmente, del perché dobbiamo fare del bene. La fine del versetto 9 ci dice: perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Qui Paolo ci parla di mietitura, di perseverare fino alla fine, ci dà una motivazione per fare del bene, ci parla di ricompensa. Paolo non sta parlando che la salvezza dipende dalle opere che facciamo, ma sta parlando della benedizione, della ricompensa eterna. E la mietitura può venire in due modi. Al versetto 9 ci sono due tipi di mietitura. Se più fai del bene, e più puoi assaporare e vivere nella pace, nella gioia cristiana e in tutto quello che è il frutto dello Spirito Santo. E puoi raccogliere questo frutto anche in questa vita. Lo abbiamo detto l'altra volta quando abbiamo parlato di seminare per lo Spirito, si raccoglie la vita eterna, si parla di una vita eterna di qualità, assaporare la qualità. Più semino per lo Spirito, e per forza di cosa, se semino per lo Spirito, lo Spirito produrrà frutto di Spirito. Ma qui nel versetto 9 si parla anche di un altro tipo di ricompensa escatologica, di una ricompensa eterna. In altri termini, possiamo magari servire il Signore per tanto tempo e non vedere nessuna di quelle benedizioni. Vi ricordate Ebrei 11 che parla di esempi di fede? Tanti di loro sono morti, segati, sono morti, non hanno visto nessuna benedizione umana. Ma c'è una certezza: nessuno potrà toglierti la ricompensa nel cielo. C'è una ricompensa che attende tutti i credenti che si adoperano. 2 Giovanni 8 dice: badate a voi stessi affinché non perdiate quello per cui abbiamo lavorato, ma riceviate piena ricompensa. Ora, il problema è che la semina e la raccolta non avvengono allo stesso momento. Ecco la salita, ci vuole tanta pazienza nel perseverare. Un commentatore ha detto che molti cristiani sono come i bambini, vorrebbero seminare la mattina e raccogliere lo stesso giorno. È molto facile stancarsi di seminare e poi si attenta con ansia di mietere. Dice: ma quando arrivano questi frutti? Quanto si deve mietere? Domenica c'è stato il battesimo di Elena, eravamo in cielo, eravamo contenti, entusiasti. E lunedì mattina, personalmente, stavo con i piedi di nuovo per terra. Dico. E poi ragionavo, proprio studiando questo passo, ma che volevi raccogliere adesso? La parola è stata seminata, ci vuole tempo prima che arrivano i frutti. Per cui bisogna avere tanta, tanta pazienza. E nel mondo agricolo il contadino sa che lui semina e poi c'ha tanto, tanto lavoro prima di arrivare alla raccolta. Questo deve essere il pensiero che deve accompagnare anche noi. Siamo chiamati a fare del bene, a perseverare, per raccogliere quella ricompensa del Signore che di certo arriverà nella gloria, se non arriva in questo mondo. Ora non abbiamo ancora finito. Tornando alla nostra domanda iniziale, è facile la nostra vita cristiana? La risposta è sicuramente no, anzi assolutamente no. Subirai accuse, subirai frustrazioni, subirai insulti, abbandoni, tradimenti, subirai persecuzioni, delusioni, subirai brutte cadute, subirai tante umiliazioni. Quindi subirai tanta sofferenza in questa vita, ma ne vale la pena, perché sono, dice il Signore, pochi quelli che la provano. È talmente grande la salvezza eterna che percorrere questa via angusta di santificazione e di sacrificio non è nulla a confronto. A noi ci spetta un'eternità gloriosa, mentre per chi è sulla via larga aspetta un'eternità all'inferno. Ragioniamo su questo. È nulla quello che noi facciamo rispetto all'eternità. In 2 Corinzi 4, Paolo dal versetto 16 dice: perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro corpo, l'uomo interiore, si va disfacendo, il nostro uomo interiore, esteriore, scusate, si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce sempre più grande, sminuito peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Noi abbiamo lo sguardo alle cose eterne, sia verso i credenti che verso i non credenti. I non credenti hanno l'eternità all'inferno, i credenti hanno l'eternità con Dio, senza opere, non per i propri meriti. Dobbiamo avere gli occhi alle cose di lassù. E non abbiamo ancora finito, perché ci sono altre notizie un po' più incoraggianti. Dopo aver ascoltato un messaggio di questo tipo, uno potrebbe dire: ma è impossibile obbedire a tutto questo. La buona notizia è che non stiamo parlando di perfezione. Noi, ci dice il Signore, dobbiamo essere perfetti come il Padre che è nei cieli, quindi dobbiamo ricercare la perfezione, ma è impossibile non cadere come uomini, altrimenti Cristo non doveva venire a sacrificarsi sulla croce. Per cui noi, questa buona notizia, è che abbiamo la grazia anche quando cadiamo. Se facciamo con tutto il cuore per servire gli altri e il Signore e cadiamo, abbiamo il trono della grazia, abbiamo la croce che ci protegge da tutte le nostre mancanze. E su quel trono della croce, penso che è il caso di tutti, io parlo per me, che sono più che mancante, dobbiamo andare ogni giorno, perché ogni giorno non faremo mai alla perfezione quello che Dio ci chiama a fare. La seconda buona notizia, e forse questa è ancora la più importante, è che non siamo da soli. È impossibile fare opere buone con le nostre forze. E Gesù in Matteo 20, 28, 20 ci ha promesso che con noi fino alla fine dell'età presente. Abbiamo la certezza dalla parola di Dio che il Signore è con noi sempre. E avere un Dio con noi, un Dio onnisciente, come abbiamo ascoltato giovedì scorso, fa la differenza. Noi non possiamo fare nulla, ce lo dice anche in Giovanni 15 il Signore, ma con Lui possiamo fare tutto, possiamo fare ogni cosa. Un'ultima considerazione che voglio fare prima di salutarci è guardare la grandezza della grazia con cui abbiamo aperto anche questa mattina. La parola, sempre in Efesini 8, ci dice che, parola di Dio, che la fede è un dono di Dio, non è in virtù di opera affinché nessuno se ne vanti. Quindi di chi è il merito della fede? È di Dio. Questo l'abbiamo ascoltato anche alla conferenza, non mi ricordo l'oratore che ci ha portato questa considerazione. La grandezza, la salvezza e la fede è un dono di Dio, e la santificazione è un'opera interamente dello Spirito Santo. Filippesi 2 dice, è Dio che produce in voi volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Se tu fai del bene, è perché è il volere di Dio che tu lo faccia. E sempre Filippesi 1,6 dice che ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Colui che ha cominciato un'opera buona, Dio, la porterà lui a compimento. Quindi la santificazione è un altro dono della grazia. E infine c'è la ricompensa. Anche la ricompensa è un dono di Dio. Perché se ha fatto tutto lui, per quale motivo ci deve premiare? Il Signore è molto generoso verso i suoi figli e ci premia per la nostra piccola e leggera fatica, come l'ha definita Paolo, leggera afflizione che abbiamo in questo mondo. E nella santificazione il Signore ci ha resi suoi collaboratori, per cui dobbiamo fare la nostra parte, abbiamo questa responsabilità. Il Signore produce volere l'agire, ma sempre Filippesi ci dice: adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. C'è una parte attiva per il credente. Non voglio aggiungere tante altre applicazioni, ne abbiamo viste già tante, credo, e possiamo condividere anche altre applicazioni nell'incontro che avremo settimanale, dove dovremo anche rispondere in che modo oggi il Signore mi ha parlato, a chi ha parlato personalmente, a tutti, e quali sono le cose che devo abbandonare, quali sono le cose invece che devo fare che non sto facendo. Facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Io ho finito, oggi non pregherò direttamente per questo messaggio, ma voglio leggere una preghiera di Ebrei 13 che spero che sia una preghiera rivolta a ognuno di noi. Or il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù Cristo, vi renda perfetti in ogni bene affinché facciate la sua volontà e opri in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.